Online di Controradio, notiziario regionale.
12.45, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. L'edizione di metà giornata del GR di Controradio, oggi giovedì 8 gennaio. Cominciamo le notizie sul maltempo, perché l'ondata di gelo che era prevista dalla Toscana è effettivamente arrivata e le temperature nella notte sono state veramente molto rigide, con formazione di ghiaccio, meno 12 al Passo Radici, meno 9,5 a Piave Santo Stefano, meno 6,2 a Montopoli, meno 4,4 a Firenze. Questi i dati che sono stati forniti dal presidente della regione toscana Eugenio Gianni. Peraltro sulla 1 Milano-Napoli panoramica è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra il Bivia 1 variante di Valico e Aglio in direzione Bologna per consentire attività antigelo all'interno delle gallerie. La chiusura temporanea a partire dalle 9.30 di questa mattina, e naturalmente situazioni di freddo acuiscono situazioni di disagio, ad esempio per quello che riguarda il carcere di Sollicciano, dove in alcune celle sono raggiunte temperature di appena 2 gradi. Gelo che porta neve a Siena, che si è svegliata appunto sotto una coltre bianca, una precipitazione in attesa poco prima dell'alba, ha imbiancato tetti e strade. In seguito anche alla conseguente formazione di ghiaccio, il comune ha disposto che per la giornata di oggi sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale. A seguito della precipitazione nevosa, il comune di Siena ha attivato anche la sola operativa della Protezione Civile Giancarlo Rossetti. Comunque non si segnalano particolari criticità. E a proposito di gelo, naturalmente, e di disagio, la questione dei senza fissa dimora, situazione finora abbastanza sotto controllo. Ovviamente siamo molto preoccupati per le basse temperature, anche perché questa notte sono state particolarmente fredde. Sentiamo l'assessore al welfare del Comune di Firenze, Nicola Paulesu.
I bisogni sono molti, e quindi il lavoro dell'unità di strada va in prevenzione, con l'obiettivo di ridurre i rischi per chi vive in questa condizione di disagio. Quindi il nostro obiettivo è quello di provare a raccogliere i bisogni delle situazioni di maggior vulnerabilità e, se possibile, orientarle verso le strutture di accoglienza. Nel periodo invernale, come sapete, il Comune sostiene il progetto di accoglienza straordinaria, e anche quest'anno, in rete con il sistema dei servizi cittadini, portiamo avanti questi progetti. L'accoglienza invernale è andata bene, c'è stato un progressivo utilizzo di tutti i posti a nostra disposizione. Per prassi cerchiamo sempre di mantenere una quota di posti disponibili per le emergenze, per il lavoro dell'unità di strada serali. Il lavoro delle unità di strada avviene nel corso dell'arco dell'intera giornata. Da quest'anno abbiamo potenziato anche un'attività specifica per il centro storico, dove vengono segnalate molte situazioni di questa natura.
E naturalmente col freddo si acuiscono anche le problematiche legate ai malanni di stagione. A dicembre 2025 i pronto soccorso della Toscana hanno registrato 1586 accessi per influenza e polmonite, in forte aumento rispetto ai 390 dello stesso periodo del 2024. In particolare, per l'influenza complicata da polmonite sono stati registrati 173 accessi a dicembre 2025 a fronte dei 75 del 2024. Elisabetta Alti, vicepresidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, commenta così l'andamento dell'influenza in città e nel territorio metropolitano.
Non sembra dai dati che sia estremamente severa come forma rispetto a quella degli altri anni, è molto più contagiosa, quindi è un virus, una variante, la cosiddetta variante K, che ha colpito non solo l'Italia ma anche l'Islanda, gli Stati Uniti, un po' tutta l'Europa, che avevamo già visto anche in Giappone, che stiamo vedendo anche in Giappone, che ha questa forma di contagiosità più elevata rispetto al virus che circolava negli anni scorsi. Stanno anche circolando altri virus respiratori responsabili delle polmoniti, ma è chiaro che quando uno prende l'influenza le difese immunitarie si abbassano, e quindi anche delle sovrannizioni batteriche possono causare le polmoniti.
Ci dà un feedback anche sul virus sinciziale, che in età pediatrica negli scorsi anni ha destato forte preoccupazione, anche perché venivamo da un sistema immunitario nei piccoli molto indebolito dopo il Covid.
Non solo è indebolito, è un sistema immunitario che sta crescendo. Purtroppo noi l'abbiamo visto prima che fosse adottata la vaccinazione, l'immunizzazione a livello proprio delle prime fasi dell'infanzia nei neonati, vedevamo le rianimazioni piene di questi piccoli neonati, piccoli bambini affetti da forme gravi di virus, di malattia da virus respiratorio sinciziale. Per fortuna, da quando è stata presa questa precauzione, adesso le rianimazioni non sono piene di questa forma.
Una struttura di co-housing con 13 alloggi da circa 25 metri quadrati l'uno, spazi e servizi comuni destinato a persone che vivono in condizioni di grave emarginazione. Questo progetto abitativo ispirato al concetto di Housing First, che prenderà forma in via Pier Capponi a Firenze, un immobile di proprietà comunale dove potranno essere ospitate 25 persone. I lavori sono in corso e termineranno a giugno. Il costo complessivo è di 1 milione di euro, di cui la metà delle risorse arrivano al PNRR. Il progetto seguirà appunto i principi Housing First, approccio innovativo nel contrasto alla povertà, che prende il via dall'immediata accoglienza associata ad un percorso più ampio che ruota intorno a intervento personalizzato condiviso con i beneficiari e teso alla promozione della loro autonomia e della loro inclusione sociale. E il Comune di Firenze, riguardo alla questione abitativa, sempre all'ordine del giorno, ha deciso di cambiare rotta. Niente nuove cubature vuote, gli alloggi dovranno essere abitati da lavoratori stabili in città con affitti calmierati e più controllo sugli usi reali, mentre vola il prezzo del mattone. Le proiezioni sul mercato immobiliare in città per l'anno appena iniziato infatti parlano di un incremento dei prezzi di vendita del 6,8% e con i canoni in aumento. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Il Comune di Firenze prepara una svolta sulle politiche abitative per i lavoratori che, in città, hanno il posto fisso ma faticano a trovare un alloggio a prezzi sostenibili. Secondo quanto anticipato dalla nuova bozza di indirizzi urbanistici, sarà messo un freno deciso ai cosiddetti volumi zero, operazioni immobiliari che producono metri cubi solo sulla carta, senza rispondere al bisogno reale di residenza e finendo spesso nel limbo delle seconde case, degli affitti brevi o degli alloggi lasciati sfitti. L'obiettivo dichiarato è chiaro: ogni nuova casa costruita o recuperata dovrà essere realmente una casa per chi a Firenze lavora e vive stabilmente. Il piano si inserisce nel quadro di una città dove il costo dell'abitare è ormai diventato una barriera all'ingresso per insegnanti, infermieri, impiegati, addetti al commercio e del turismo, che spesso sono costretti a spostarsi in cintura o oltre, con ricadute su traffico, servizi e tessuto sociale. Il Comune punta a incrociare gli strumenti già attivi, dagli accordi territoriali sul canone concordato alle agevolazioni fiscali per i proprietari che affitteranno a lungo termine, con nuovi vincoli urbanistici. Nei progetti destinati a case per lavoratori dovranno essere fissate destinazioni d'uso residenziali rigide, limiti stringenti alle trasformazioni in strutture turistico-ricettive e controlli più serrati sul rispetto dei contratti. In prospettiva l'idea è creare un segmento di offerta abitativa stabile e riconoscibile, alternativo alla giungla degli affitti brevi e capace di trattenere in città la forza lavoro di cui Firenze ha bisogno per restare viva, non solo vetrina turistica.
C'è un nuovo allarme relativo alla salute dei giovanissimi, sono i disturbi psichiatrici e il numero dei pazienti in continuo aumento. Il Meyer, già in affanno per la crescente domanda di cura, sta cercando altri posti letto. I 12 del reparto appena inaugurato infatti non bastano più, soprattutto per i casi acuti. Assessorato alla salute ASL Toscana Centro stanno pensando così a una struttura convenzionata. Fino a 3 anni fa i ragazzi venivano assistiti prima dentro il CTO e poi a Villa Olivella. I particolari da San Salvato.
Sono numeri in crescendo e traducono un'emergenza sempre più evidente. Anche la Toscana deve fare i conti con i disturbi psichiatrici in età giovanile, ragazzi e ragazze il cui disagio non pare legato solo a un periodo della vita, ma rischia di divenire patologia conclamata, al punto da spingere in alcuni casi al tentato suicidio. In provincia di Firenze ci hanno già provato 2 dodicenni. Il pediatrico Meyer, da sempre osservatorio privilegiato sullo stato di salute dei più piccoli, non più di 3 anni fa è inaugurato il reparto di psichiatria psichiatria con 12 posti letto, serviti nel 2025 ad effettuare 390 ricoveri, il doppio rispetto al 2021. Anche le consulenze al pronto soccorso sono aumentate in modo significativo, passando da 425 a 618. Un bilancio pesante riportato dalla responsabile della psichiatria del Meyer, Tiziana Pisano, a capo di un'equipe di 10 medici. Alimentazione, autolesionismo e ideazione suicidaria, disturbi più frequenti, complice, dichiara Pisano, uno sviluppo adolescenziale sempre più precoce e un contesto sociale ed educativo che fatica a intercettare il disagio. Anche il Covid ha giocato la sua parte, accelerando isolamento e amplificando le fragilità presenti. La prevenzione rimane dunque la risposta e l'investimento migliore. Servono psicologi in ambito scolastico, servizi territoriali e attenzione massima da parte delle famiglie. Si conferma infine parallelamente la questione dell'insufficienza dei posti letto per rispondere alla crescita esponenziale dell'epidemiologia, e il Meyer nei casi psichiatrici urgenti li va a cercare proprio all'interno dell'ospedale, in altri reparti.
La comunità di Campi ha al suo interno tante altre comunità, la nostra biblioteca dovrà rispondere a questo bisogno cogente. Sandra Gesualdi, DG dell'Accademia dei Perseveranti, parla del nuovo spazio polifunzionale che sorgerà a Campi Bisenzio, a Villa Rucellai, un progetto da 8 milioni di euro del PNRR che vedrà la luce nel 2027. Una cittadella della cultura sul modello di quelle nord europee, secondo quanto spiega Gesualdi, che guarda anche all'esperienza di territori contigui come Sesto Fiorentino e Calenzano, dunque luoghi accessibili, aperti, resilienti, spazi pensati per favorire aggregazione e incontri. Sentiamo Gesualdi al microfono di Sandra Salvato.
Dopo 2 anni di fatica assoluta, perché l'alluvione, ricostruire, capire come fare a uscire da non avere più una biblioteca, e quindi ci siamo inventati il progetto della biblioteca diffusa per far ripartire subito il servizio, però è chiaro che non può bastare una biblioteca diffusa, e quindi c'era un PNRR sulla ristrutturazione di questa villa Rucellai, che è una villa storica fatta divisa a metà, c'è una parte quattrocentesca meravigliosa e poi una seconda parte settecentesca, e già questa nuova amministrazione nel suo programma elettorale aveva individuato quel luogo lì come sede della nuova biblioteca. Le prospettive sono bellissime, perché però poi dobbiamo trovare le risorse, e poi anche perché il centro regionale è della regione che ci ha affidato questi servizi. Come sappiamo, aprire una biblioteca non vuol dire mettere due scaffali con sopra i libri. Una biblioteca è un luogo di conoscenza che deve rispondere ai bisogni di quel territorio. Probabilmente la seconda metà dell'anno 26, quando saranno consegnati i lavori, quindi avremo anche compiezza degli spazi, vorremmo fare un percorso partecipato degli incontri pubblici per farci dire ai cittadini e alle cittadine di Campi Bisenzio, soprattutto alle fasce più giovani, quindi ai bambini e alle bambine, che tipo di biblioteca vorrebbero, cioè che cosa ci vorrebbero trovare, cosa vorrebbero fare dentro la biblioteca, quando la vorrebbero trovare aperta.
Siamo alle previsioni del tempo, in conclusione del GR, prima però un paio di notizie. La cronaca: minacciato e rapinato la sera dell'Epifania lungo l'argine del Mugnone, nel quartiere di Novoli a Firenze, la vittima è un quindicenne. Qui è stato portato via il giubbotto e il portafogli contenente 150 euro, cellulare e chiave di casa. Dalle notizie quotidiane La Nazione, il giovane non ha riportato ferite. Ieri, accompagnato dal padre, ha presentato denuncia in questura. La Corte d'Appello di Firenze ha condannato l'azienda ospedaliero Pisana, universitaria Pisana, a risarcire una donna di 47 anni con oltre 470.000 euro, una cifra aumentata rispetto alla condanna precedente del Tribunale di Pisa, che era stata di 295.000 euro, per colpa di una diagnosi sbagliata di tumore all'intestino che aveva spinto la paziente a curarsi con pesanti terapie antitumorali, in realtà non necessarie. La notizia è stata pubblicata questa mattina dal quotidiano Il Tirreno. La vicenda risale al 2006. Il tempo sulla Toscana: oggi inizialmente sereno, poco nuvoloso, però con un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio, e dalla sera sono possibili piogge sulle zone occidentali. I venti sono deboli orientali in rotazione da sud-ovest in rinforzo, i mari sono poco mossi con moto ondoso in aumento, le temperature in calo ulteriore le minime con gelate diffuse a tutte le quote, le massime invece in aumento specialmente sulle zone occidentali, in quota sensibile aumento termico previsto in serata. Sono le 13 in punto. grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights e poi Giovanni Giobarbasso con Stato Brado, l'informazione regionale di Controradio ritorna invece con la Newsline serale a partire dalle 18.45. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.